si vous êtes forme, un boy au nord que des gros sous, pourtant nos mains sont dans la foule. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OP. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort.
Dans mon 93, gros, on est trop dans les dièses. Quand on baisse, c'est des putains sans feuilles, pas nos 5 doigts, département du bon char. On veut s'en mettre plein les fouilles, mais petit, je te l'ai dit 100 fois, personne n'est sans faille. Lucifer, t'es trop bonne, viens qu'on s'envoie en l'air. Infidèle, madame misère est trop frêle, elle est beaucoup trop laide. Pour qu'on s'entraide, faut du profit. Prolo, pour qu'on reste au beau fixe, faudrait moins de flingues et plus de frais. Carcéral le vécu, chez nous y'a pas de sécure, y'a qu'on nous persécute. Oui, tu vas perdre face à bête, c'est but. Si t'as fait de belles études, c'est mieux qu'une grosse peine, c'est tu. Que faire du bitume, c'est voir des frères qui s'entubent ou qui s'entretuent. Enculé, moi j'ai crié ton plan macabre. Plus de jeunes à la mort, ça fait moins de jeunes à la barre. La vie que j'ai, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. J'baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Même condamné, on s'en rencontre. On trouve des combines, on est combien. Vouloir compter des solias par centaines. On vit sans paix, trop de peine, vas-y garde la pêche. Trop de pères en babouche, regarde leur fils tomber à beau poche. Les poches vite, on a pas les traites, on bat les cartes de nos vies. En bas de la tête, Saint-Denis, fallait pas le test. Que des cadavres, ça fallait barre. Et des gauches un peu tout barre. Tu flippes, mais c'est mon 93, tout ça. Que des mecs morts sous des becs à nourrir sans un copec. Les decks sont vraiment sans respect, mais j'emmerde et te respecte. Ici personne est vierge, comme nos casiers judiciaires. Imbécile, tu fais qu'une merde déçue quand tu niques la justice. Gros, la rue n'est qu'un cercueil ambulant. Il suffit d'un coup de feu pour qu'on appelle ambulance. Ouragan de violence pour un peu d'opulence. Je n'en peux plus, me dis bon, tu planques ton coffre ou je te sortirai mon gun.
Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes. Ma boy au nord fait des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort.
Dans mon 93, rien que ça marque à la testostérone. Allez viens goûte au sérum, ouais. Si tu débiles on dérobe, ouais. Si tu rechines protège ton sternum. On est tous des hommes et tu pourras rien y faire. Je viens de là où si t'es faible, c'est à coup de barre de fer qu'on traîne. Paranoïa juvénile, on s'endurcit, ouais. Parmi les impulsifs, on prend pas de raccourci. Vu qu'ils peuvent réduire ton espérance de vie. On rêve tous de tir à 40 millions de dollars, ouais. Et pour coopératrice, tu auras sûrement pas son mot à dire. Alors pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Dans cette course au bifton, faut pas ralentir. Avant que tu puisses un jour t'amortir. T'imagines bien que dans mon 9-3 on sait y faire. Que ce soit dans le sport ou le terre-terre, dis-toi bien qu'on nique ta mère. On est tous fiers au bas de nos tours, mais ce bâtard veut nous foutre au trou. Maintenant, ouais. Comment son petit va pécho son bout. On est pertinemment conscients de tous nos échecs scolaires. Mais tout serait différent si la Sorbonne serait domiciliée à Aubert. Mais non, putain de merde, tu voulais me la mettre à long terme. Viens faire un tour dans mon 9-3 si tu l'aimes tellement. Là où les montagnes de coke viennent droit de la Colombie. Là où les zombies sont plus présents qu'en Haïti. Elle est hardcore cette vie. Mais je l'aime à mort cette pute. Peux-tu te permettre d'être abattu sans que t'aies pris une thune. À mort la vertu. En tant que vacateur et acteur actif de mes déboires, j'ai eu trop peur qu'il ait fallu que je me mette à boire. Toujours pas disque d'or, mais toujours trop de choses à dire, trop de choses à fuir. Que je dors même plus quand je dors. T'as vu dans mon département, c'est comme partout. Y'a des fils qui virent mal et des filles qui finissent dans des boîtes à partout. Heureusement c'est pas général, y'a aussi des gens qui tapent. Des petits frères qui mettent des baffes au bac et des noix qui tapent au blast. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. C'est pour ceux qui écoutent aux portes et ceux qui mangent pas de porc.
Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Ma boy le nord veut des gros sous, pourtant nos mains sont dans la boue. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Tout le monde veut se la mettre, c'est la fin des haricots, y'a plus de l'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Ma boy le nord veut des gros sous, pourtant nos mains sont dans la main. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OV. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort.
Oui, oui, si, si, c'est toujours pour ceux qui savent.
93 hardcore,
tandem, le balafré.
93 hardcore.
Ouais. Oui, oui, si, si.
93 hardcore.
Ça vient d'Aubert, mon frère. On a la dalle.
93 hardcore. 93 hardcore.
McTayer et McGregor. Levez les bras si vous êtes fort.
93 hardcore. 93 hardcore.
Sono Stanis La Rochelle e ascolto Radio Onda Rossa, la radio meno italiana che c'è. Roar!
Il vivente saccheggiato.
Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita.
Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti.
Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi seziona lo sfruttamento.
Allora, quando sono le 21:10, una buona sera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa sera una puntata di ritorno dal profondo nord. No, non dal profondo nord.
Concetto del nord molto relativo.
Ma direi. È tutto nord. Sopra Firenze per me è tutto nord.
Il sud del nord, dai.
Il sud del nord. Dove si è tenuto lo scorso weekend l'incontro di Liberazione Animale. Abbiamo registrato alcuni contributi. Io sono quasi uno zombie, parlate voi.
Ce la possiamo fare?
ce la possiamo fare. Vabbè, abbiamo registrato dei contributi, appunto, di alcuni. Purtroppo non siamo riusciti a registrarli tutti, perché poi si sa, il tempo è tiranno. Non di tutti i workshop, però abbiamo registrato ben 4 contributi e volevamo, insomma, proporveli per darvi un'idea di quello di cui si è parlato. Vabbè, lasciamo un po' di musica e poi torniamo in onda con i contributi.
They have to feel that people don't think.
siamo qui con Ornella, che ha tenuto il workshop dal titolo Antipsichiatria e resistenza animale. Allora Ornella, come si è dipanato questo vostro workshop quest'oggi?
Allora, il workshop ha tentato di fare e di sviluppare le connessioni che abbiamo riscontrato tra l'antipsichiatria e l'idea di resistenza animale, quindi cercare di focalizzare tutti i legami e le estensioni che potevano praticamente essere messe in risalto. In questo workshop abbiamo invitato Giuseppe Bucalo, che non si riesce neanche a definire esattamente, comunque opera nel campo dell'antipsichiatria quasi da 30 anni in Sicilia, e che ci ha portato moltissime storie di pazienti, cosiddetti pazienti antipsichiatrici, cercando di mostrarci come opera l'antipsichiatria per demolire i pregiudizi che la psichiatria e gli psichiatri continuano a mettere in atto con estrema violenza per cercare di ricondurre alla normalità le persone che invece tentano di determinare la propria vita. In questo c'è proprio, abbiamo trovato che c'è una corrispondenza incredibile con le storie di resistenza animale, degli animali che si ribellano, che cercano di fuggire o di resistere alle condizioni di sfruttamento in cui sono detenuti. E devo dire che lo stesso Bucalo, che non è un animalista e magari alla questione animale per questione della sua specializzazione non ha mai preso in considerazione, ha riscontrato anche lui che ci sono delle intersezioni molto molto importanti.
Sì, infatti una di queste per esempio riguarda anche il ruolo che abbiamo diciamo noi come membri di una cultura e di una società. Lui faceva per esempio l'esempio di quando la stessa figlia di un padre ridotto, diciamo costretto con delle cinghie ad un letto, che le chiedeva di liberarlo, lei stessa non si è sentita di farlo perché delegava all'istituzione, diciamo, psichiatrica il diritto e la capacità di saper gestire quella situazione, così come molti di noi nella società che ancora non conoscono l'antispecismo delegano ai gestori dei mattatoi o degli allevamenti e pensano che sappiano gestire queste situazioni e lo facciano nel modo migliore. Quindi questa è una connessione molto interessante.
Sì, in effetti il condizionamento di cui ci rendiamo conto essere vittime agisce in maniera molto incisiva, no? Nella psichiatria riconosciamo ormai da secoli un'autorità che agisce per la cura di questi pazienti e questo come dire ci solleva dal farci carico di questi disagi, mentre Bucalo ad esempio citava la sua prima esperienza fatta nel paesino dove lui è nato, dove è riuscito a coinvolgere tutti gli abitanti del paese intorno a questi casi di disagio e a risolverli senza dover ricorrere a nessun servizio psichiatrico e assolutamente neanche ai farmaci, solamente nel rapportarsi come persone sullo stesso livello con queste esperienze, con questi desideri di vita al di fuori della cosiddetta normalità. Dall'altra parte anche noi condizionati ormai da millenni a considerare gli animali come delle proprietà di cui poter disporre o come ad esempio nei casi della sperimentazione sugli animali, per cui riconosciamo alla scienza l'autorità di agire, di perpetrare violenza nei confronti degli animali senza che nessuno provi indignazione o d'orrore davanti a queste pratiche.
Grazie molte.
Questa era la prima di questi quattro contributi che abbiamo raccolto
all'incontro di Liberazione Animale c'è un po' di disturbo nel suono, purtroppo, perché c'era un grande vento quel giorno. Poi forse qualcuna delle altre interviste invece sarà un po' più ascoltabile, perché poi il vento è calato. Comunque niente, volevo sottoporre anche a tutti quanti e tutte quante questa il tema di questo workshop, che è stato molto interessante, perché univa appunto due mondi che finora non si erano molto parlati, eppure il tema degli esclusi è centrale in entrambi, no? Se da una parte parliamo dei folli, di quelli che vengono considerati folli all'interno di un nucleo sociale come il nostro, e vengono quindi emarginati e chiusi, rinchiusi dentro delle strutture molto rigide come sono questi centri, diciamo, possiamo dire tranquillamente, di detenzione, dove sono costretti anche per lunghi tempi della loro vita. La stessa cosa succede per gli animali, e questa volta l'intelligenza anche di Ornella e di altri organizzatori di questo incontro di Liberazione Animale è stata molto vigile, insomma, ha permesso di riuscire a trovare connessioni anche con questo mondo, quello dell'antipsichiatria, che ha più di un punto in comune con il nostro.
Poi volevo anche aggiungere, adesso non so se ricordo bene, magari tu mi puoi venire in aiuto in questo senso, se non sbaglio uno dei primi centri psichiatrici aveva preso spunto proprio dal punto di vista anche della logistica dai canili.
Credo che tu abbia ragione, non sono sicuro di ricordare bene, ma sono convinto che tu, che hai un'ottima sensibilità da questo punto di vista, sei riuscita a cogliere questo aspetto che io sinceramente, se non avessi ricordato, non avrei riportato alla mente. Però insomma, quello che volevamo dire, insomma, è molto interessante, e invito anche voi a riflettere sul fatto che insomma siamo tutti, diciamo, come diceva Massimo Filippi in un suo testo, siamo tutti carne del mondo, no? E lo dimostra il fatto, la nostra vulnerabilità lo dimostra, ossia la nostra esposizione ai dettami di un potere che, quando si devia dalle strutture, dai binari che lui crea per ordinare una vita, una serie di vite, ecco, si viene marginalizzati e si entra all'interno di strutture molto rigide. Queste istituzioni, come poche le chiamiamo istituzioni per comodità, insomma per metafora, come gli ospedali psichiatrici giudiziari, oppure le prigioni, oppure ancora i mattatoi e gli allevamenti.
Sì, e poi come è uscito anche in un altro dibattito, l'organizzazione del tempo e dello spazio a ritmi molto, molto scanditi è una cosa tipica di ogni luogo di detenzione, ed è fatta apposta per l'indottrinamento, la sorveglianza e l'assoggettamento.
Alcuni aspetti su cui Bucalo appunto centrava l'attenzione di questa analogia tra sfruttamento animale e, da una parte, appunto il tentativo di incanalare i cosiddetti folli, e una di queste analogie che lui considerava è il fatto che entrambi sono considerati come non aventi ragione o non aventi anima, e questo spesso è considerato come un dare legittimità al fatto che si può fare qualsiasi cosa su queste persone o sugli animali. Un altro aspetto dell'analogia è anche il fatto che su entrambi si faccia una sperimentazione. Da una parte sugli animali si fa una sperimentazione per trovare delle cure per gli uomini, mentre sui cosiddetti folli lui considerava la sperimentazione come un cercare delle forme di controllo e di dominio su tutti gli altri uomini. Quindi spesso è proprio uno strumento per provare delle forme di controllo che poi vengono estese a tutto il resto della società. Su entrambi si fa appunto anche una forma di addomesticamento, di riabilitazione, che è appunto un tentativo di riportare dentro certi canoni, riportare all'ordine ciò che è disordinato.
In effetti è proprio la parola addomesticamento quella che giustamente ricordavi, quella che va ad unire poi i due mondi, che sono quello della questione animale e quello della questione psichiatrica. Ci sono questi gestori, diciamo, di vite sostanzialmente, che si occupano di organizzarle, contarle, come dicevano appunto, no? Sono vite che si possono contare, sono dei numeri, anche questi pazienti, sui quali si può appunto condurre sperimentazioni su vasta scala. Se pensiamo che, tra l'altro, ecco, quello che volevo dire che tra l'altro dalla parte nostra, diciamo, di quelli che si possono tra virgolette considerare liberi, ossia liberi di camminare per strada e non essere rinchiusi ad un letto, quello che si può notare è spesso la fiducia cieca in questo tipo di istituzioni, cioè l'affidamento completo, la delega a persone che possono così disporre del corpo e dell'anima di qualsiasi internato con la totale approvazione e fiducia da parte dei familiari, dei parenti vicini, no? Quello che volevo dire è che come quella cosa che forse ha detto Bucalo, tra l'altro, che se avessero, che se non avessero pareti queste strutture, insomma, sarebbe molta meno la fiducia che le persone hanno vedendo cosa succede lì dentro nei carcerieri di queste persone. In effetti, se noi vediamo nella storia, raccontava lui, hanno legittimato e utilizzato pratiche dalla lobotomia all'elettroshock, pratiche violentissime di vera e propria tortura, che sono una sorta di stupro del corpo di queste persone, disponendone a piacimento, è totalmente illegittimo e senza nessuna base teorico-pratica. Non è qui la sede nostra per voler fare un discorso sul ruolo del scientifico della psichiatria, che potrebbe avere delle basi o meno, a noi non interessa. Quello che interessa a noi è che nessuno e mai debba essere privato della propria capacità di autodeterminarsi, anzi semmai va aiutato ad esprimersi al meglio in un rapporto di relazione positiva.
Va bene, io direi mettiamo una canzone come intermezzo e poi continuiamo con le interviste.
Come with your
Radio Possum, siamo con Silvia che oggi all'undicesimo incontro di Liberazione Animale ha tenuto il workshop Selezione, Transgenesi e Posthuman, interconnessioni di dominio. Allora Silvia, se puoi dirci su che cosa verteva il tuo workshop quest'oggi.
Ciao a tutte e a tutti, ho iniziato con una riflessione sul potere e su come questo potere si esercita sull'animale attraverso la manipolazione del suo corpo e dalla selezione genetica all'incrocio fino alla fecondazione artificiale, al sequenziamento genetico e quindi anche l'ingegneria genetica. Sono tutte tecnologie genetiche che mirano ad ottenere un animale migliorato, funzionale all'allevamento e alla sperimentazione. Quindi abbiamo un animale che è trasformato in strumento di produzione, in prodotto, in modello sperimentale, che deve corrispondere a determinate caratteristiche esteriori, fisiche, produttive, ma anche comportamentali e sulla sua personalità. Assistiamo anche proprio a una vera e propria produzione di corpi docili. E diciamo che la zootecnia si può definire come un immenso laboratorio sperimentale e non a caso proprio dalla zootecnia abbiamo le più importanti scoperte anche nel campo della transgenesi e della clonazione. Animali transgenici come l'oncotopo nei lontani anni 88 e, che è servito proprio per diventare un modello sperimentale per studiare una patologia, in questo caso un tumore. E diciamo che limitatezza, queste sperimentazioni in campo zootecnico sembrano chiudersi dentro dei capannoni e dei recinti. In realtà possiamo assistere come tutto ciò che viene sperimentato agli animali viene anche successivamente esteso verso la società intera. E qui è importante perché si snoda il fulcro di questo dibattito e possiamo notare che proprio da questa selezione degli animali in zootecnia e appunto in base a determinate caratteristiche arriviamo alla modificazione appunto anche genetica di questi animali per la ricerca scientifica, possiamo arrivare all'uomo potenziato del transumanismo. Cosa lega tutto questo percorso? Ciò che unisce è una concezione di fondo, la concezione di fondo che la natura è imperfetta e quindi un'idea di mondo in cui ogni essere vivente necessita di essere migliorato e modificato, in cui tutto deve essere uniformato, ingegnerizzato, artificializzato e domesticato, praticamente reso schiavo di questo dominio. È interessante vedere come alcuni processi, una volta che si innescano, non è più possibile tornare indietro. E quindi vorrei fare questa domanda conclusiva per concludere questo breve riassunto di questo workshop. Se sempre più persone ricorreranno alla riproduzione artificiale, il rifiuto di essa sarà sempre più difficile. Chi sceglierebbe di far diventare proprio figlio un escluso, un emarginato, un essere umano inferiore perché hanno migliorato la nascita? Chi sceglierebbe di mettere al mondo un figlio con qualche probabilità di malarsi, con forse qualche difetto alla vista, con l'incertezza delle sue performance fisiche e intellettuali, insomma un figlio umano quando il modello sarà l'uomo perfetto?
Un ottimo interrogativo. Se posso aggiungere una piccola domanda, quello che tu cercavi di far notare oggi è che non si tratta di un futuro molto lontano, questo scenario anzi lo viviamo già oggi soprattutto, e quindi è necessario attivarsi e studiare molto perché queste questioni devono uscire dai laboratori di ricerca e dallo stretto cerchio della scienza per poter arrivare alle persone comuni. Come si fa secondo te? Voi avete fatto una campagna, avete provato a iniziare una campagna contro l'EFSA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Questo è un organo chiave per l'autorizzazione di certi processi che poi passano direttamente sulla società. Se ci puoi spiegare in due battute di più su questo passaggio.
Sì, questa campagna che noi avevamo creato l'avevamo creata come collezione contro l'inciviltà, però purtroppo questa campagna adesso non è più attiva, però è un buon esempio per capire come anche se ci si può muovere una direzione. L'EFSA ad esempio è fulcro per quanto riguarda il passaggio di ogni nocività, dai pesticidi, composti chimici, nanoparticelle, OGM e quant'altro, e i suoi non sono semplici pareri. Diciamo che è fondamentale incominciare a parlare di queste questioni perché poco se ne sa oppure vengono avvolte da una colta misteriosa e dobbiamo dipanare questa coltre per capire che davanti noi comunque sì abbiamo una serie di centri di ricerca, università, centri di ricerca pubblici e privati e comunque sia continuano a sviluppare queste tecnologie. È importante parlare e soprattutto capire la loro reale portata e l'irreversibilità che portano. Diciamo che sono tutti sviluppi tecnologici che non si possono scindere tra loro, diciamo che esiste un unico pacchetto e in questo pacchetto non possiamo pensare che possano esistere degli sviluppi neutrali o comunque innocui. Diciamo che il pacchetto è uno, da un lato abbiamo le nanoarmi e dall'altro lato abbiamo i nanoalimenti, e una volta innestato appunto un processo non è difficile tornare indietro, quindi se non vogliamo che l'irreversibilità prenda posto e se non vogliamo che, non so, le foreste scompaiono per far posto a infinite monoculture o che specie estinte vengano rimpiazzate con specie geneticamente modificate, cerchiamo di comprendere l'urgenza di muoversi nella comprensione di questi sviluppi tecnologici, quali sono appunto anche le biotecnologie, le nanotecnologie, e magari incominciare anche un'opposizione, e di fatto è un'opposizione che è lontana anche nel tempo e può anche unire percorsi di lotta nello spazio.
Grazie a Silvia, dall'incontro di Liberazione Animale è tutto.
Sì, appunto riguardo a questo argomento vogliamo leggere un comunicato di un presidio che si terrà martedì 29 settembre a Milano contro il Nano Forum. La tecnologia non è uno strumento neutrale, ma un vero e proprio sistema che plasma sempre più il mondo in cui viviamo e le nostre relazioni sociali, annichilisce e colonizza gli spazi naturali, sostituisce il vivente con l'artificiale e rende possibile un controllo totalitario da parte di governi e multinazionali sulle nostre vite e sull'intero pianeta. Le nanotecnologie, insieme ad altre tecnologie in forte ascesa come ingegneria genetica e neuroscienze, si occupano di modificare, manipolare, riassemblare la materia nelle sue componenti più piccole, atomi, molecole, geni, neuroni, creando nuovi materiali o organismi viventi ibridi che vengono poi diffusi con conseguenze imprevedibili e potenzialmente dannose. Queste nuove conoscenze consegnano nelle mani di ricercatori e scienziati un potere enorme, finalizzato agli interessi economici e politici dominanti. Nate in ambito militare, nei laboratori di ricerca sulle armi nucleari, le nanotecnologie stanno trovando applicazione sui campi di battaglia, usando come cave le popolazioni palestinesi, afghane e irachene, su cui volteggiano per esempio nuovi microdroni che sorvegliano e bombardano le loro abitazioni. Ma oggi le nanotecnologie sono anche ampiamente diffuse in prodotti di uso comune, in campo alimentare, energetico, medico, agricolo, edile e della sorveglianza. Al Politecnico Bovisa di Milano, dal 29 settembre al 2 ottobre, si svolgerà il Nano Forum, un appuntamento che rappresenta il punto di incontro tra il mondo della ricerca e quello dell'industria, tra università ed economia, mettendo in mostra gli sbocchi commerciali delle ricerche universitarie in campo nanotecnologico. Contro ogni manipolazione bionanotecnologica, contro la dittatura tecnoscientifica per la liberazione animale, umana e della terra. Martedì 29 settembre dalle 13.30 alle 15, Politecnico Bovisa, via G. Durando 10, Milano.
Rieccoci tornati in studio. Allora, adesso volevamo introdurre un attimino il tema della prossima intervista. Abbiamo sentito Federico Zappino, che è un ricercatore all'Università di Sassari, che è stato invitato all'incontro di Liberazione Animale dal gruppo di persone che si è occupata di questo workshop sulla nascita del soggetto, che sembra una, come si può dire, una dicitura un po' fumosa. In realtà ci sono moltissimi aspetti molto concreti, addirittura loro, per quel che posso capirne io e dirne io, mi sembra che siano risaliti praticamente all'origine dello sfruttamento e del dominio, individuando nella nascita del soggetto di questa struttura, individuando in questa struttura appunto il dispositivo principe e primario del dominio sulle persone. Loro parlano di un soggetto che è sempre sovrano, soggettiva, cioè, come si può dire, è una struttura sacrificale, ecco, da un'interrotta, lo leggo tale dal sito dell'incontro di Liberazione Animale: ininterrotta opera di sezionamento tramite la quale, recidendo relazioni, uccidendo animali umani e non umani e rimuovendo la sua animalità, cerca di rendersi universale. Quindi c'è una sorta di creazione di questo soggetto, di questo essere a cui tendere, che noi facciamo con operazioni culturali e di potere, quindi sostanzialmente incidendo, intagliando, lavorando in una sorta di attività di scultura dentro una forma grezza, cercando di ottenere questo soggetto, deprivandolo sempre più di componenti che possiamo definire animali, sulle componenti dell'animalità dell'uomo, che quindi vengono incarnate poi da tutti i reietti della società. Parlavamo prima dei folli, parliamo degli animali, insomma, depurando questo soggetto da tutte le sue componenti animali, si crea e si erge questo nuovo soggetto quasi puro, etereo, che però non è altro che una struttura del dominio, perché ovviamente per esistere devono esistere tutte queste sue componenti che vengono tolte dalla sua corporeità, per poi riappropriarsene in una struttura gerarchica di potere che si forma naturalmente nella costruzione della società. Perciò inviterei i nostri compagni a mettere in onda questa intervista, dove Federico spiegherà sicuramente meglio di me quello di cui si è parlato.
Allora, siamo qui con Federico Zappino, che insieme a Massimo Filippi e Benedetta Piazzesi quest'oggi all'incontro di Liberazione Animale ha tenuto un workshop dal titolo Soggetto, no grazie. Federico, voi avete preso in esame questa forma, il soggetto, che viene sostanzialmente costruita a livello sociale, politico, economico, attraverso un'operazione di intaglio quasi dentro una forma informe, vorrei dire, che progressivamente quindi viene depurata di alcune sue componenti che vengono successivamente marginalizzate e poste al di sotto di un soggetto che è sempre più puro, si eleva nella società e corrisponde a un organismo, a un sistema di dominio. Se puoi spiegarci meglio come funziona questa operazione e perché avete scelto il soggetto come soggetto di questo workshop.
Sì, infatti anche la tua domanda mette bene in evidenza l'ambiguità di questa parola, no? Su cui abbiamo anche lungamente riflettuto insieme a Massimo Filippi e a Benedetta Piazzesi, appunto l'ambiguità del soggetto, che appunto tu dicevi è il soggetto che hai ben descritto, ma che era anche il soggetto della discussione. E appunto l'ambiguità della parola soggetto sta innanzitutto in questo, cioè nell'essere colui che la parola soggetto rimanda ad un mettere sotto, ad un schiacciare sotto, quindi ad un assoggettamento, che però appunto poi nel linguaggio comune assurge al soggetto titolare di diritti, titolare di capacità di agire, di forme di responsabilità, eccetera. Questo chiaramente risente di una costruzione storica del concetto di soggetto che è arrivata fino a noi, così come tutti i concetti politici, filosofici, eccetera. E appunto, e chiaramente però a partire da alcune forme di pensiero critico questa categoria è stata messa ampiamente in discussione, quindi è stata epurata da alcune condizioni così di universalità, di presupposti di autonomia, di arbitrarietà, di indiscutibilità, e anche e soprattutto è stato epurato dalla sua condizione di soggetto che emerge, come tu ben ricordavi, espungendo forme di dipendenza da altri soggetti, relegati chiaramente al ruolo di oggetti, come gli schiavi, ad esempio il soggetto maschio è autonomo, emerge perché esternalizza funzioni corporee come il lavoro, come la cura dei bambini ad esempio, come la riproduzione sociale, esternalizza queste funzioni che fanno parte della nostra vita in comune ad altri soggetti barra oggetti come gli schiavi, le donne, i bambini e soprattutto gli animali, no?
Ecco, sì, la domanda successiva che ti avrei fatto e che era quasi retorica era proprio questo: come si lega questo discorso con la questione animale?
Assolutamente, è importante perché chiaramente il pensiero antispecista, il pensiero vegano, anche se questo pensiero chiaramente va declinato in più forme, nel senso che esistono versioni più critiche, versioni meno critiche, però comunque il pensiero antispecista in generale sottopone un'interpellazione forte alla categoria di soggetto, cioè mette in discussione in maniera molto radicale il concetto di soggetto, appunto nel mettere in evidenza l'interdipendenza che c'è nei riguardi dei soggetti non umani come gli animali. Però appunto oggetto di questo workshop era l'interpenetrazione che potrebbe esserci tra il pensiero antispecista barra vegano con il pensiero all'interno del quale mi muovo invece più dichiaratamente, il pensiero transfemminista e queer, no? Che anch'esso chiaramente è stato uno dei grossi pezzi di discorso critico che ha sottoposto un'interrogazione forte alla concezione del soggetto, inteso chiaramente come il soggetto maschio, bianco, eterosessuale, proprietario, che appunto espunge dalla propria esperienza, dalla propria anche concezione della continuità, della propria sopravvivenza, no? Nel futuro, e anche la sopravvivenza della specie, non a caso, espunge le forme di dipendenza appunto da questi soggetti, che sono i soggetti che differiscono dalla norma eterosessuale, bianca, maschile, proprietaria, eccetera.
Questo ha anche a che fare con, diciamo, la battaglia contro il capitalismo, come si ricordava durante il workshop. Se riusciamo a evidenziare in due battute, sì, per concludere proprio questo aspetto.
Sì, chiaramente. Prima ho anticipato, era questo che volevo anticipare nel provare a fare questa distinzione tra le varie correnti del pensiero, della pratica, del movimento vegano, che è ciò che riscontriamo anche chiaramente in altre forme di teoria, di teorizzazione, di movimento e di pratiche, tanto nel femminismo quanto nel pensiero e movimento LGBT, omosessuale, lesbico, trans e queer. E così come nel pensiero e pratica vegani esistono chiaramente posizioni di tipo anticapitalista e posizioni invece che sono più conniventi con forme di soggettivazione, di relazione, come dire, sollecitate addirittura dallo stesso capitalismo. Abbiamo invece tenuto a precisare all'interno di questo workshop che l'antispecismo e il pensiero queer fanno un tutt'uno con l'anticapitalismo, appunto perché entrambi in qualche modo postulano, mettono al centro la concezione di una soggettività che, se ancora sicuramente non siamo pronti per sbarazzarcene del tutto, perché è la nostra stessa organizzazione sociale che ci impone di essere dei soggetti, quantomeno possiamo anteporre a questa concezione di presunta autonomia e arbitrarietà una concezione relazionale fondata sulla radicale inappropriabilità, non soltanto delle cose, degli altri, degli animali, delle altre persone, ma innanzitutto di noi stessi, del nostro corpo e della nostra stessa soggettività, che mi sembra il più potente antidoto.
Grazie.
Ultimamente, visto che abbiamo un ultimo contributo che è leggermente più lungo degli altri, lo mandiamo immediatamente per poi ritrovarci alla fine nel momento dei saluti.
Allora, siamo qui con Paolo e Francesca che hanno tenuto il workshop dal titolo Expo 2015, il supermercato del futuro. E beh, lascerei subito a voi la parola per descrivere su che cosa verteva esattamente questo incontro.
Allora, l'assunto di base, che era un'ipotesi che cercavamo di suffragare con determinate informazioni, era che Expo è un luogo, un insieme di ambienti che sono talmente tanto strutturati e innervati da tecnologie che possono essere definiti un laboratorio a cielo aperto. Si chiama il workshop Expo Supermercato del Futuro perché all'interno di Expo c'è un luogo chiamato il Supermercato del Futuro, che nel progetto si chiama Future Food District, organizzato e progettato da Coop Italia, un laboratorio interno al MIT di Boston e da una multinazionale che lavora con diciamo le neuroscienze, il marketing esperienziale e sensoriale, che si chiama Merio Nutrisciences. E questo progetto è in effetti il luogo principe in cui vengono sperimentate esperienza, intrattenimento e tecnologie, così come in altri luoghi di cui abbiamo parlato dentro il nostro workshop. In primis una mostra che è stata allestita all'interno del Padiglione Italia, che si chiama Fab Food, la fabbrica del gusto italiano, anche qui con partner piuttosto pericolosi, che sono Confindustria, che sono Assobiotech e sono il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, luoghi che appunto sono così tanto studiati per eliminare ogni determinismo, scusate, o meglio per eliminare ogni tipo di casualità che vada a inficiare il determinismo, che serve, come in ogni laboratorio, per rendere quelle cose che succederanno, che sono il comportamento e pratiche di consumo, prevedibili. Tutto deve essere estremamente prevedibile e replicabile. Questo è un po' l'assunto che ci ha spinto a parlare di Expo come laboratorio a cielo aperto.
Molto interessante, questo infatti chiederei a Francesca, si lega poi indissolubilmente anche alla questione animale e per questo tu in particolare ti sei focalizzata sul ruolo, se vogliamo dire, sulla presenza degli animali in Expo, come si explica e come l'hai raccontata?
Sì, siamo focalizzati sull'aspetto appunto del cibo e quindi sotto questa voce acritica che purtroppo comprende gli animali siamo andati a vedere come si trovano gli animali in Expo. E uno degli aspetti che ci ha colpito di più è tutta questa retorica dell'animal welfare, cioè il benessere animale. Quindi una retorica che si basa molto sulla mistificazione già da queste due parole, cioè il benessere animale, quindi il benessere per questi animali che sono all'interno di mattatoi e di allevamenti e che vanno a finire nei mattatoi, cioè una vita studiata, voluta e portata avanti dalle aziende dello sfruttamento animale, che però in spot ben studiati riescono a far vedere questi animali come se fossero felici. Quindi c'è una grossa parte che è presente in Expo di questo cibo che deriva dal dolore di milioni di animali, che però vengono presentati come una nutrizione sostenibile da fondamentalmente tre punti di vista, cioè il punto di vista salutistico, se il problema del consumatore è appunto la salute, dal punto di vista ambientale, perché si presentano come sostenibili, e poi anche dal punto di vista etico, se qualche consumatore naturalmente è una parola che uso, ma naturalmente è criticizzata, cioè è l'individuo che si ciba, che viene considerato consumatore dalle multinazionali, se appunto questa persona aveva dubbi etici. Questa cosa ci spaventa moltissimo, perché si vanno in questo modo, attraverso questo marketing e questa retorica, proprio a cancellare sbarri e mattatoi, quindi presentando una realtà non vera. Dall'altro lato abbiamo presentato un altro aspetto che va in controtendenza, cioè quello della carne di animali esotici. In questo c'è tutto un altro tipo di lavoro, cioè mentre quindi qui si vanno a cancellare le sofferenze degli animali, per quanto riguarda gli animali esotici vengono presentati animali come per esempio le zebre nello zebra burger o il coccodrillo nel croco burger, che non sono più animali visti come liberi. Perché questa cosa potrebbe spaventare magari dal punto di vista conservazionista il consumatore occidentale, ma che a detta dei promotori di questo nuovo filone dello sfruttamento animale per alimentazione vengono presentati come animali che entrano all'interno di allevamenti, cioè si va a rassicurare il consumatore che questo animale, che probabilmente viene pensato come portatore di un'anima libera, diventa replicabile all'interno della struttura dei mattatoi. Quindi dentro Expo abbiamo tutto, abbiamo sia l'animale felice, cioè l'animale ordinario che presenta una nuova una nuova retorica della sua libertà e felicità, quindi svuotando queste parole appunto come libertà. Si parla di libertà per animali che sono chiusi all'interno di gabbie e che andranno a morire. Dall'altro lato si considera come carne da macello animali che un tempo erano considerati liberi, quindi si va a dare al consumatore ciò che desidera.
Okay, un'ultima battuta eventualmente a testa, anche allunghiamo un po' i tempi di questa intervista, ma ne vale la pena. Volevo chiedere, innanzitutto, c'è anche un ruolo dell'educazione in tutto questo, perché Expo è anche un dispositivo di narrazione che finisce addirittura dentro istituzioni come la scuola, e questo lo chiederei a Francesca, come l'avete indagato.
Sì, cioè è stato un lavoro capillare molto forte di Expo per entrare all'interno delle scuole, quindi con protocolli firmati dal Ministero della Pubblica Istruzione da anni, quindi almeno da 4 anni Expo è riuscito ad entrare all'interno delle scuole e a fare vere e proprie lezioni dalle cattedre. Uno di questi sui quali ci siamo focalizzati è proprio Rio Mare. Rio Mare ha fatto 4 anni di lezioni, ha dato del materiale sponsorizzato, e la cosa che ci ha colpito di più è il fatto che comunque, oltre all'assurdo del far entrare una multinazionale all'interno della scuola pubblica, oltretutto è una multinazionale che lavora sullo sfruttamento del mare, che quindi con un'attività insostenibile come la pesca, e in più su una specie che è a rischio di estinzione come il tonno. E naturalmente purtroppo non c'è stato solo Rio Mare, abbiamo anche la San Pellegrino per esempio, che si è focalizzata soprattutto sulle scuole elementari, che presentava l'acqua, quindi l'acqua in bottiglia, e tante altre come la Ferrero e altre multinazionali del genere.
Mentre invece a Paolo volevo rivolgere una domanda ancora di contesto, perché questo workshop è nato anche da un lavoro che precedentemente voi avete fatto redigendo un dossier sull'Expo 2015. Se ci volete fare dare 2 battute su questo.
Sì, è un lavoro che è uscito nel maggio del 2014 ed è uscito con nome collettivo del nostro gruppo precedente, che si chiamava Farro e Fuoco. Il lavoro è in primis incentrato sui 3 partner di Expo 2015 che danno sostanza al tema del cibo, quindi Coop Italia, Slow Food e Italy. E è un lavoro distinto in 4 capitoli. Nel primo tendenzialmente raccontavamo il nostro punto di vista su Expo, spiegando cosa sono i grandi eventi, e ne davamo una lettura critica da un punto di vista antispecista. E poi, attraverso un'analisi del discorso, cercavamo di destrutturare il ruolo di questi 3 partner e raccontavamo quale era il loro ruolo fuori da Expo e quale invece quello dentro Expo, per arrivare poi a unire tutti i puntini per dare anche qui un'ipotesi di politica economica che vede in Expo un passaggio fondamentale sia per il rilancio di una certa economia italiana. In quel senso parlavamo di turismo e agricoltura legata al latifondo o all'agricoltura intensiva. Mentre nel proseguo dello studio, delle analisi, abbiamo anche focalizzato, e in questo torno al workshop di ieri sera, l'analisi sul ruolo che possono avere il biotech e il nanotech, e in generale tutta la ricerca industriale legata alle nuove scienze e alle nuove tecnologie, per rilanciare l'economia, ma in questo caso con un obiettivo ancora più alto, non solo quello di rilanciare l'economia di uno Stato-nazione, ma quello proprio di rifondare il capitalismo è già in corso questa rifondazione, per rilanciare dal punto di vista fattuale ma anche del consenso un sistema economico che, a causa di crisi ambientali, sociali ed economiche, rischia di perdere quel consenso che invece è la base della sua possibilità futura di esistere.
Perfetto, un'ultimissima cosa, i contatti per trovare questo lavoro vostro e leggerlo online.
Allora, io credo che se si volesse leggere gli articoli e il dossier che uscirono come Farro e Fuoco, c'è ancora un blog, quindi penso che scrivendo Farro e Fuoco dossier si trovi poi l'indirizzo corretto, e altrimenti per leggere diciamo il lavoro su questo tema che ha preceduto però il workshop di ieri sera, lo si trova alla pagina di Resistenze al Nanomondo, E anche in questo caso o si va sul sito direttamente oppure si può scrivere Expo 2015 Supermercato del Futuro e insomma credo che si trovi ed è scaricabile come, sia come PDF che semplicemente leggibile, quindi Resistenze al Nanomondo.
Grazie.
E allora torniamo in diretta dopo questa lunga carrellata di interviste, brevemente due notizie prima di chiudere perché il tempo è tiranno. Oggi si è tenuto il processo Green Hill e il PM ha chiesto dai 8 mesi ai 4 anni per le imputate e gli imputati. Poi un'altra notizia flash, naturalmente approfondiremo poi la vicenda del processo Green Hill nelle prossime puntate. Un'altra notizia flash, si è aperta ieri la caccia e già c'è stato un morto per colpa della caccia, e un cacciatore, quindi vabbè,
non si, diciamo senza un morto umano, perché un morto umano, e non so, ovviamente non sappiamo quante morti animali, ma non li contiamo neanche, ecco.
Certo, non entrano nemmeno nel conteggio. E vi vengo a ricordare quelli che sono i contatti di Radio Onda Rossa, quindi per sostenere questa radio il conto corrente postale 6180 4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Valci 56 00185 Roma, oppure per chi vuole contribuire in via telematica dal sito www.ondarossa.info, c'è un bottoncino giallo sottoscrivi sulla destra. E poi i contatti di questa trasmissione, quindi il nostro blog.
Sì, il nostro blog, se volete anche ascoltare le puntate, è radioposto.noblogs.org, oppure se volete scriverci, la nostra email è lagazzaladra@inventadi.org.
Allora, come al solito, un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati della prova libertà personale.
Siano essi umani o no.
Ciao.
Ciao.
Mi piace, mi sale, mi vibra la vita. Comincio da capo se non l'ho capita. Dolore, calore, la vita, l'amore. Sento che il cuore comincia a capire. Vita che fa come vita che mare. Mezzo profondo, finito sperare. Credere, dare, capire, cantare. Nascere, crescere, vita reale.
Ma non me la modulo con la mia modalità. Ciu-ciu. E non me la sono con la mia sonorità. Ciu-ciu. Me ne non mi riposo quando che non me va. E non mi faccio vedere se male mi sta via.
Baracca, la via indica. Tu erba viva, accelerare. Azione originale di gestalt e scale d'aliga. In tutto il mondo spopola, confini tra valica, Salerno, Roma, Altamura, meglio de Giamaica.
Erba Fibur, Erba Fibur, fu baracca sound a me la fumo tutte i giorni. Erba Fibur, Erba Fibur, fu baracca sound a me la fumo tutte i giorni. La gente già fa più se ne arriva fino a Romens, e c'è una pazza si se grattano tutte cose. La gente già fa più se ne aumenta in space, meno male che questa crisi ci sta ancora di lights. Erba Fibur, Erba Fibur, fu baracca sound a me la fumo tutte i giorni. Erba Fibur, Erba Fibur, fu baracca sound a me la fumo tutte i giorni.
Vita da dentro da fuori sognare, come volare, come riuscire, nascere e crescere senza capire. Dopo la morte dove devo andare, quando mi casco mi devo rialzare, quando mi dormo mi devo svegliare. Vita che bene, che fuoco, che mare, la differenza la devi capire.
Me la gamma la godo con la mia virilità, ciu ciu. E mo me la vedo con la mia obiettività, ciu ciu. Me ne fammi riposo quando che non me va. E non me faccio vedere se male mi sta via.
Live in Babylon, not that easy. Live in Babylon, not that easy. Io messaggio se caporte tutti i dì. Che io messaggio se caporte tutti i dì. Tenuto sempre e margine di questa società. Che se mettono i guanti quando tengo da paella. Che se leva la maschera e dice la verità. Mi dice una pupa puggio modo qui di già specella. Che la morale te io se canane se tu sei. In Babylon con soprizzo da paella. Poco non consiglia tutto chi te castone. No politiciano si ne erba a fibon.
La gente già fa più se ne arriva fino a Romens. E c'è una pazza si se grattano tutte cose. La gente già fa più se ne aumenta in spes. Meno male che questa crisi ci sta ancora di rice. Erba Fibur, Erba Fibur, tu baracca sound a me la fumo di peyur. Erba Fibur.
We'll be right back.
been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.
Eccoci qua in lieve ritardo, 22.08, dopo una settimana di assenza torna Disorder da queste frequenze, Radio Onda Rossa. Spazio che andrà in onda da adesso a circa le 22.15, magari qualche minutino in più, 23.30 magari, vedremo. Il telefono 0649 1750, il contatto telefonico il sito internet www.ondarossa.info, anche per ascoltarci attraverso lo streaming. L'indirizzo di posta elettronica della radio è disorder è ondarossa@ondarossa.info e per questo spazio disorder@ondarossa.info, uno spazio che possiede anche una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder. Il palinsesto di oggi, lunedì 21 settembre del 2015, prevede alle intorno alle 23.30 Todos. Bene, andiamo ad iniziare anche oggi, ci andiamo a deliziare con le ultime tre tracce di questo splendido album per gli inglesi KVB. L'album, come qualcuno saprà, si chiama Mirror Being e il loro ultimo ed è uscito nel maggio di quest'anno. Shoegaze, Dark Wave, synth pop, questi sono gli elementi principali della loro proposta sonora. Oggi ci ascoltiamo Chapter, il title track Mirror Being e la conclusiva Descent.